File 21, pagina 187. In realtà, se la deposizione di Lausen riflette le condizioni nelle quali Hitler ha voluto addossare alla Polonia la responsabilità della guerra, essa è tuttavia incompleta. Ciò si spiega facilmente. Le informazioni ottenute dal testimonio sia da Canaris sia da Birkel non potevano che essere di seconda mano. L'organizzazione e la realizzazione dell'operazione Himmler sono state messe a punto per ordine di Hitler dallo stesso capo del servizio segreto Heydrich, ma l'idea iniziale è dovuta al Reichsführer SS Himmler. Dall'inizio del mese la stampa tedesca non cessa di pubblicare articoli sempre più allarmistici sulla situazione all'est. Per ordine di Goebbels si deve allarmare la popolazione e infonderle odio per la Polonia. Il ministro dell'informazione sa bene in realtà che il popolo tedesco non è pronto per fare la guerra. Ora, il 23 giugno, perciò due mesi prima, durante la riunione del Consiglio di Difesa del Reich, è stata presa la decisione di invadere la Polonia. È soltanto la seconda riunione di quest'organo, che pure è stato creato nel 1935. La stampa esce con titoli di questo tenore: Caos completo in Polonia, oppure Famiglie tedesche in fuga, Soldati polacchi alla frontiera. La testata di un giornale dice: si è giocato abbastanza col fuoco. 3 aeroplani civili tedeschi colpiti dai tiri polacchi. Domenica 29 agosto il Volksheer Beobachter, organo ufficiale dei nazisti, esce con un enorme titolo che copre metà della prima pagina: rialzi di febbre guerra fondaia in Polonia, 1.500.000 uomini richiamati, trasporti ininterrotti di truppe verso la frontiera, caos nell'Alta Slesia. In realtà questo titolo si addice di più a ciò che succede in Germania, dove i treni di truppe e di materiale non cessano di portare divisioni di fronte alla Polonia. Infatti la mobilitazione è in corso da 2 settimane e l'attacco è previsto per il 1° settembre 1939 all'alba. Meno di 12 ore prima dell'aggressione, il 31 agosto alle 21, tutte le radio del Reich diffondono proposte di pace di Hitler alla Polonia. Gli osservatori occidentali, una volta ancora, credono alla manovra del Führer e giudicano sollevati che le proposte sono ragionevoli. Essi ignorano naturalmente, come d'altra parte lo ignorano i capi della Wehrmacht e la popolazione, che da mezzogiorno l'attuazione dell'operazione Himmler è iniziata. Heydrich ha convocato uno dei suoi uomini di fiducia, il colonnello SS Alfred Helmut Naujoks. I due uomini si sono conosciuti a Kiel dopo che Heydrich aveva dovuto dare le dimissioni dal suo posto di ufficiale di marina nel 1931 per aver sedotto, si dice, la figlia di un ufficiale superiore. Dopo aver aderito all'SS, Heydrich vi fa entrare Naujoks. Questo vecchio meccanico boxer dilettante è un eccellente recluta per i bassi servizi. Supererà presto, grazie al suo protettore, i gradini della Schutzstaffel, che lo porterà nel 1934 all'SD. Quando arriva nell'ufficio di Heydrich, il 31 agosto Niox è già al corrente della missione che gli verrà affidata. Egli ha scelto 6 uomini sicuri del suo servizio e Miller, l'aiutante di Heydrich, si è incaricato di fornirgli le riserve, cioè i prigionieri politici che faranno la parte delle vittime dei polacchi. Si è promesso a questi disgraziati di salvar loro la vita e di liberarli, visto che partecipano a una operazione patriottica. I 6 membri dell'SD sono già sul posto, a Gleiwitz. Vi si portano i prigionieri vestiti delle uniformi dell'esercito polacco. Niokoks, con un aeroplano speciale, raggiunge il suo comando e aspetta per sferrare l'operazione. La parola d'ordine che Heydrich deve telefonargli. Allora prevista a luogo l'attacco dei polacchi. Un prigioniero con vestiti civili e che è stato drogato viene steso sanguinante di traverso alla porta della stazione radio allo scopo di mostrare la crudeltà degli aggressori. Un membro dell'SD che parla polacco legge allora da una stazione trasmittente che tutti ritengono essere Radio Gleiwitz un testo preparato da Heydrich che contiene propositi incendiari contro la Germania e che termina con queste parole: l'esercito polacco è passato all'attacco. L'indomani mattina alle 10 Hitler si reca davanti al Reichstag. In un ambiente cupo, i deputati abitualmente entusiasti non sembrano accettare con leggerezza d'animo l'idea della guerra. Il Führer denuncia la doppiezza della Polonia e annuncia che quella mattina alle 5.45 la Wehrmacht e la Luftwaffe hanno iniziato le ostilità. Nel pomeriggio Canaris dice con la voce soffocata dall'emozione a un amico che incontra nel corridoio della OKV: è la fine della Germania. Il generale Lausen ricorda allora un altro aspetto dei metodi impiegati dai nazisti contro i polacchi. Ciò, egli dice, avveniva il 12 settembre 1939, alla fine di una riunione che aveva avuto luogo nel treno speciale di Hitler. Scendendo dal vagone del Führer, Canaris si trova vicino a Ribbentrop. Costui parla dell'Ucraina e precisa che la sollevazione, naturalmente organizzata dai tedeschi, dei paesi ucraini deve essere condotta in modo tale che tutte le abitazioni dei polacchi siano date alle fiamme e che tutti gli ebrei siano uccisi. Il procuratore Amen domanda: chi ha detto questo? Ribbentrop, allora ministro degli affari esteri, l'ha detto a Canaris. Io ero vicino a lui. Non ne avete il minimo dubbio? No. L'udienza viene sospesa per il pranzo. Il testimone sembra stanco, malato di cuore. Egli è stato autorizzato dal presidente a deporre stando seduto. Quando gli accusati si ritrovano intorno al tavolo dove viene servito il pranzo, Göring è furioso. Quel traditore, esclama parlando del generale Lausen, eccone uno che abbiamo dimenticato il 20 luglio, al tempo della purga, che è seguita al tentativo di assassinio del Führer. Hitler aveva ragione, l'Abwehr era una organizzazione di traditori. Niente di strano che si sia perduta la guerra. Il nostro servizio di controspionaggio era venduto al nemico. E poiché il capitano Gilbert, che assiste al pranzo dei dignitari nazisti, sottolinea che la sola cosa che conta è di sapere se la testimonianza di Lausen è esatta o no, Göring replica: cosa vale la testimonianza di un traditore? avrebbe dovuto preoccuparsi di fornire delle informazioni sui risultati dei nostri bombardamenti invece di sabotare il nostro sforzo in guerra. Il generale Jodl è assai più filosofo. Per lui, se Lausen aveva questa convinzione, ne aveva il diritto, ma non avrebbe dovuto tradire il suo onore di ufficiale. Keitel approva, ma sembra scosso dalla testimonianza del collaboratore di Canaris. Certamente egli teme che Lausen, durante l'udienza del pomeriggio, porti nuove precisazioni che lo riguardano più direttamente. I presentimenti del feldmaresciallo ed ex capo della OKV non lo ingannano. Ci si è spesso domandati perché uomini come Keitel e Jodl, militari e non politici nazisti, siano stati processati per crimini di guerra. Il seguito della deposizione mostrerà che quei soldati non indietreggiavano davanti ai metodi cari alle SS per sbarazzarsi dei loro nemici. Se Jodl, che non ha mai abbandonato Hitler durante tutta la guerra e lo ha servito in tutte le circostanze, egli era stato capo del servizio operazioni del OKV prima di diventare capo di Stato Maggiore, dimostra un certo carattere, pur affermando di ignorare le atrocità naziste. Wilhelm Keitel appare privo di volontà. La sua difesa rimane la seguente: per un soldato gli ordini sono ordini. Questo rappresentante tipico dell'ufficiale prussiano, dal cranio rasato, dalla mascella volitiva, non è, secondo l'ammiraglio Reeder, che un uomo senza carattere, senza influenza, semplice strumento nelle mani di Hitler. Quando il suocero di suo figlio, il maresciallo Blomberg, in seguito a un ignobile ricatto di Goering e di Himmler, è stato obbligato a dare le dimissioni dal suo posto di comandante in capo, egli non ha detto nulla, non ha protestato nemmeno quando le SS e la Gestapo si sono infiltrate nell'esercito. Egli ha firmato, per ordine del suo padrone, ordini tendenti alla liquidazione delle popolazioni e dei prigionieri di guerra. Ora l'esercito non è responsabile della sorte di costoro. Cosa pensare di un capo di Stato Maggiore Generale che firma, per esempio, il seguente ordine concernente i prigionieri russi? Saranno marcati col ferro rovente. Il marchio deve avere la forma di un angolo di circa 45 gradi, il cui lato lungo dovrà misurare un centimetro e sarà rivolto verso l'alto. Esso deve essere impresso col ferro rovente sulla natica sinistra. L'ordine prevede anche che, in mancanza di ferro rovente, si possa utilizzare un bisturi e dell'inchiostro di china. Disprezzato dai suoi pari, che lo hanno soprannominato la Keitel, la Quais Tel 1, la maggior parte degli ufficiali superiori tedeschi parlava il francese. Egli giustifica questo soprannome con la sua ossequiosità di fronte ai militari alleati, di qualsiasi grado essi fossero, dopo il suo arresto. E lo psicologo americano Gilbert dice di lui che egli è un omuncolo senza importanza. Quando gli accusati sono ritornati al loro posto, il procuratore Amen prende nuovamente la parola. Come Keitel temeva, questa volta lui stesso alla ribalta. L'accusatore americano rievoca la decisione presa da quest'ultimo nel novembre o dicembre 1940, cioè dopo l'armistizio con la Francia, di uccidere l'uomo che era stato il suo avversario in maggio e in giugno e che aveva inoltre ai suoi occhi il torto di aver partecipato nel 1918 alle conversazioni di Retondes come aiutante di Foch, il generale Weygand. È durante una riunione dei capi dell'Abwehr che Canaris rivela l'idea di Keitel. I tre capi sezione e il capo della sezione Ausland estero, l'ammiraglio Birkner, erano presenti come tutti i giorni per fare il punto della situazione, dice Lausen. Mi ricordo che Pickenbrock, capo della prima sezione, era vicino a me. Cosa vi ha detto Canaris durante questa riunione? Domanda il procuratore Amen. Durante la conversazione venimmo a sapere della situazione all'ovest. Fu allora che Canaris si rivelò che da un po' di tempo Keitel gli faceva pressione perché egli preparasse l'eliminazione, cioè l'assassinio, del generale francese Weygand. L'ammiraglio Canaris aggiunse che naturalmente sarebbe toccato a me, cioè al mio ufficio, preparare ed eseguire questo lavoro. Il generale Weygand si trovava in quell'epoca nell'Africa del Nord. Che ragione si adduceva allora per tentare di uccidere Weygand? Prosegue Amen. La ragione che si adduceva era il timore che Weygand formasse con la parte superstite dell'esercito francese un centro di resistenza nell'Africa del Nord. Dopo che Canaris vi ebbe dato questa informazione, cosa fu detto durante quella stessa riunione? Questa domanda, all'inizio fatta così apertamente e in una forma così poco mascherata all'Abwehr, militare dal capo delle forze armate, fu energicamente respinta e con indignazione da tutti i presenti, lo stesso che ero interessato, poiché ci si attendeva dalla mia sezione che essa eseguisse questa missione, dichiarai recisamente davanti a tutti che non avevo la minima intenzione di obbedire a quest'ordine. La mia sezione e i miei ufficiali sono fatti per combattere, non sono né una banda di assassini né degli omicidi. Dopo qualche tempo, Keitel convoca Lausen e gli chiede a che punto è la preparazione del progetto di eliminazione di Weygand. Il collaboratore di Canaris non gli dice che non ha l'intenzione di eseguire l'ordine e gli sa che una simile risposta provocherebbe un castigo senza appello. Lausen si accontenta di dire al capo del OKV che la messa a punto del progetto è molto difficile, ma che con gli ufficiali che ha i propri ordini egli farà tutto il possibile per condurre a buon fine tutta l'operazione. Il procuratore americano si stupisce. Se capisco bene, siete il solo dei collaboratori più vicini a Canaris che sia ancora in vita oggi? Sì, credo di essere uno dei pochissimi superstiti. Forse Pickenbrock vive ancora, non lo so. La maggior parte degli altri fu liquidata in seguito agli avvenimenti del 20 luglio. Pagina 195.